sulla mediazione, nel suo rapporto con il processo civile. Grazie.
Purtroppo la mia relazione sarà molto meno divertente del film che abbiamo visto, giacché ci impone di tornare ai problemi della tecnica, dell'arida tecnica giuridica. Il tema che mi è stato assegnato ha ad oggetto l'analisi dei rapporti tra procedimento di mediazione e momento giuridizionale, quello del procedere della tutela giurisdizionale davanti al giudice dello Stato, davanti al giudice dello Stato. Tendenzialmente, anche se si può ipotizzare l'intervento degli arbitri, quantunque, come sappiamo, in caso di arbitrato non è previsto il tentativo obbligatorio. Mi occuperò soltanto dell'aspetto di questo aspetto e non esaminerò volutamente tutto il tema che segue e che si accompagna all'accordo raggiunto, cioè quali sono gli effetti che poi ha quell'accordo, che contenuto può esso avere e quali sono le prospettive di questo accordo. Perché questo tema sarà affrontato in un'apposita relazione dal professor Luiso. Per capire o cercare di capire i problemi e le prospettive che si aprono in ordine al decreto legislativo e alla normativa vigente, io credo che si debba intanto cercare di fare la cornice entro la quale questa normativa si muove, cioè perché possiamo capire forse meglio talune scelte del legislatore e quindi interpretare meglio il suo pensiero, se riusciamo a capire il quadro di riferimento sia a livello normativo sia a livello di giurisprudenza delle corti superiori all'interno del quale questo si è mosso. Ecco, e allora, dopo aver ricordato che le norme di riferimento sono date, oltre che dal decreto legislativo numero 28 del 2010, interno all'ordinamento italiano, dall'altro decreto legislativo, il 180 del 2010, che si occupa di un tema di carattere più squisitamente organizzativo, cioè come e quali sono le regole in punto di organismi di formazione e di mediazione. Ecco, a me sembra sia molto importante però aver presente la direttiva comunitaria, cioè la direttiva CE numero 52 del 2008, che è quella che dà spunto al decreto legislativo, quantunque con una divaricazione importantissima, che è quella che ha fatto tanto arrabbiare noi avvocati, e cioè il fatto che il decreto legislativo interno prevede la mediazione obbligatoria in talune controversie, cosa che invece non era ipotizzata e prevista, se non sullo sfondo, dal decreto legislativo, scusate, dalla direttiva comunitaria. Però, tant'è, questa è la situazione, e prima di andare a vedere i problemi e i risvolti tecnici, credo che sia però opportuno anche provare a fare una riflessione su queste norme, alla luce, come dicevo prima, poc'anzi, anche del quadro giurisprudenziale. Perché qui, al di là dell'opportunità della scelta, cioè noi possiamo discutere giorni interi se la mediazione obbligatoria sia opportuna o inopportuna, ragionevole o irragionevole, utile o inutile. Ciascuno di noi ha argomenti e opinioni nell'un senso o nell'altro. Però mi sembra che poi alla fine la domanda che dobbiamo farci è: posto che ormai nel nostro ordinamento questa normativa esiste, il problema è di stabilire se queste norme presentano dei profili pericolosi di illegittimità costituzionale o di contrasto con i principi che la Corte di Giustizia ha dettato in materia di tecniche di mediazione o di conciliazione. E qui vi ricordo che noi abbiamo, tutti, aspettiamo, poi ci tornerò su questo punto, stiamo aspettando due sentenze importanti, però possiamo già anche dire cosa è stato detto fino ad oggi. E a questo riguardo vi ricordo che in punto di giurisdizione condizionata, perché questa è tutte le volte in cui si ha, come in questi casi, nell'ipotesi di tentativi obbligatori di conciliazione, sicuramente è un fenomeno di giurisdizione condizionata. Dicevo, da un lato sulla giurisdizione condizionata, la Corte Costituzionale, con tre sentenze importanti del 92, del 2000 e del 2007, ha dato dei punti fermi. Tutte punti fermi che mi pare che qua siano ampiamente rispettati, perché i punti fermi che la Corte ci ha dato, la Corte Costituzionale ha dato, sono che la mediazione, che i fenomeni di giurisdizione condizionata, per essere tollerabili sotto l'aspetto costituzionale, devono avere certe caratteristiche, e cioè devono prevedere il tentativo, l'elemento condizionante, sia esso una mediazione, sia esso una procedura amministrativa, come condizione non di inammissibilità, ma di mera improcedibilità della domanda, e questo indubbiamente è nel testo vigente della, di cui stiamo occupandoci, devono prevedere una durata non irragionevole, non eccessiva, e qui si parla di 4 mesi, quindi mi pare che difficilmente sia contestabile la irragionevolezza del termine, e devono, e l'elemento condizionante deve rappresentare un elemento che consente un miglior e più efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, cioè l'analisi va fatta all'interno della giurisdizione, non è che posso dire che inserisco l'elemento condizionante per realizzare un precetto costituzionale diverso, ma per rendere più efficiente la giurisdizione. E qui mi pare che, per quanto si possa dubitare e per quanto si possa discutere, come detto poc'anzi, su questi sistemi, però non c'è dubbio che lo scopo sia quello di migliorare, di rendere più efficiente, più rapida, più incisiva lo svolgimento dell'attività giurisdizionale. È ovvio, c'è qui probabilmente una deviazione dallo scopo, perché non ci si nasconde che il legislatore, inserendo la mediazione obbligatoria, mira, oltre che all'efficienza, alla deflazione attraverso questi sistemi. E qui forse è un punto forse di riflessione che, ripeto, può portare fuori scopo, però mi pare che sostanzialmente dovremmo essere in linea con questi principi della Corte Costituzionale. Ma ancora più importante, chiudo su questo punto la Corte Costituzionale, il tema che dovrà affrontare la Corte Costituzionale, che dovrà decidere la questione di costituzionalità, alla fine a me sembra che, sgombrati da queste premesse che vanno verso una giurisprudenza abbastanza consolidata, è essenzialmente quello dell'eccesso di delega. A me sembra che il vero nodo che dovrà affrontare la Corte Costituzionale è se, posto che nella delega era prevista soltanto la conciliazione facoltativa, l'instaurazione di meccanismi anche così larghi, così forti, di conciliazione obbligatoria, ponga problemi di eccesso di delega. Questo è il nodo. E qui sappiamo che la Corte Costituzionale ci ha insegnato che, a seconda delle esigenze del caso concreto, sposa la soluzione, cioè si tiene le mani molto, molto ampiamente libere. E dicevo, però, a me sembra che questa analisi dei principi superiori non possa non tener conto dei precetti, delle regole che ha dettato la Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia, vi ricordo, proprio con riferimento ad un caso interno di mediazione o tentativi conciliativi obbligatori, quello in tema di telecomunicazioni, della legge mi pare del 2007 se non ricordo male, con una sentenza del 2010, una sentenza del 18 marzo 2010, ha detto delle cose molto importanti, in questo senso aumentando il sistema di garanzie rispetto a quelle che emergono dalle pronunce della nostra Corte Costituzionale, perché ci ha detto dei principi che ora noi dovremmo vedere in che misura sono applicati, per capire poi il rischio che vi è, perché, lo dico ma poi lo riprenderò il tema, è stata sollevata una questione anche di fronte alla Corte di Giustizia con riguardo a questa normativa. Ecco, la Corte di Giustizia che cosa ha detto? Ha detto intanto in linea di principio una cosa molto importante, cioè che i principi di effettività ed equivalenza non ostano di per sé al fatto che una normativa nazionale imponga per determinate controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione stragiudiziale. Cioè di per sé la conciliazione obbligatoria non è contraria ai principi comunitari in tema di effettività ed efficienza della tutela. Ciò sempre che siano rispettate certe condizioni, aggiunge la Corte. E quali sono le condizioni? A condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, cioè non si trasformi da tentativo di conciliazione con eventualmente una proposta, vedremo, il nostro ordinamento prevede infatti la proposta soltanto eventuale, a una proposta vincolante. È quello che diceva il nostro simpaticissimo milanese, no? Quando tutto gentile, bene, grazie di essere arrivati, che all'inizio ha detto guardi che vi faccio presente, la mia proposta non è per voi vincolante, non sarete mai vincolati alla proposta. E questo è quello che emerge, no? Da questa, è un po' la risposta a questo principio della Corte. Poi mi domandavo, ma forse sono usciti a cena, secondo me, la signora Ferri e il signor Donati, no? Perché era nato un feeling tale. Dicevo, poi il secondo aspetto è quello che ha già detto anche la nostra Corte, che l'esperimento del tentativo conciliativo non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione della domanda giudiziale, cioè il problema dei tempi che già anche la nostra Corte Costituzionale aveva evidenziato. Poi che il tentativo di conciliazione non generi costi ingenti o costi comunque che non generi affatto costi o comunque costi ingenti, e su questo punto tornerò poi alla fine della mia esamine di questa giurisprudenza, e poi ancora che il meccanismo, la formulazione tecnica del tentativo di conciliazione faccia salvi alcuni aspetti fondamentali, e cioè che la domanda di mediazione sia in grado di sospendere il decorso della prescrizione sui diritti in questione, cioè abbia un effetto sospensivo e interruttivo della prescrizione analogo a quello della domanda giudiziale, che inoltre siano possibili, siano ammessi, e quindi il ricorso al momento della conciliazione non sia ostativo alla richiesta e soprattutto all'emanazione di misure urgenti, quante volte la situazione sostanziale lo imponga, cioè misure cautelari a fortiori o comunque provvedimenti urgenti. Quindi garanzie che questa volta che riguardano la disciplina, perché il ricorso tradizionale non può determinare una dimidiazione delle tutele attraverso ad esempio la prescrizione del diritto, appunto il non accesso alla tutela cautelare. Ecco, dico subito che lo vedremo tra un attimo, che questi elementi il legislatore si è fatto carico. E ha dato risposte, a mio avviso, tendenzialmente soddisfacenti. Cioè, credo che seppure talune lacune vi sono, e cercherò di evidenziarle insieme a voi, però a me sembra che il quadro del giudizio d'assieme, il giudizio finale, sia sotto questo aspetto da considerare assolutamente positivo, cioè il legislatore ha risposto positivamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte di Giustizia. Ecco, allora qual è il problema che può rimanere? È quello che ha sollevato il tribunale, che ha sollevato la questione, e cioè il problema dei costi. Cioè il punto che a me sembra sia punto focale del provvedimento di rimessione alla Corte e che rimane aperto è quello del principio del fatto che la conciliazione non produca costi o comunque non generi costi non ingenti. Su questo concetto di costo o costo non ingente si gioca un po' la partita della salvezza di queste norme. Perché, capite bene, il rischio è che l'appesantimento dei costi in questa fase pregiurisdizionale, aggiunto, diciamolo con chiarezza, all'enorme appesantimento dei costi da fase giurisdizionale, pensate alle norme prima dell'ultimo governo Berlusconi, del decreto Salva Italia in tema di contributo unificato, vuoi in materia di giurisdizione civile, ma anche quella amministrativa, vado per soccorrerci in tema di appalti, certamente un problema di costi complessivi, certamente per non vedere nei costi un ostacolo alla tutela giurisdizionale, a mio avviso si pone. Quindi vedremo cosa dirà la Corte di Giustizia, però la Corte di Giustizia esaminerà probabilmente la questione sotto un altro angolo rispetto alla Corte Costituzionale, che è complementare però allo stesso. Ecco, questo, dicevo, era l'inquadramento generale. Ecco, ora, fatto questo inquadramento generale, vediamo come il legislatore ha affrontato il problema e vediamo che risposte ha dato. Beh, intanto a me sembra che sia molto importante partire dalla riflessione sull'articolo 2. L'articolo 2 è quell'articolo che ci dice quali sono le controversie che sono oggetto di mediazione. Vi ricordo, lo dirò tra un attimo, che poi vi sono varie forme di mediazione, perché noi ora siamo scatenati su quella obbligatoria, ma ci sono anche altre forme di mediazione oltre a quella obbligatoria. Ecco, dicevo, quali sono le controversie possibili oggetto di mediazione? Qui la risposta del legislatore interno è una risposta che prende lo spunto dalla normativa comunitaria. Cioè il legislatore interno dà una risposta del tutto coerente, direi quasi conseguenziale, agli indirizzi del della direttiva comunitaria del 2008 che vi ho detto. Perché parla ovviamente di controversia sui diritti disponibili. È di tutta evidenza che se il diritto è indisponibile è difficile ipotizzare, direi più che difficile, è impossibile tecnicamente ipotizzare, una forma di mediazione e di conciliazione. Ma aggiunge poi, qui ripeto riprendendo spunti e indicazioni dell'attiva comunitaria, controversia civile e commerciale. E qui controversia civile e commerciale cosa ha voluto dire il legislatore? Ha voluto dire che doveva trattarsi di materia di diritto privato. Perché la direttiva comunitaria diceva, guarda che non devi inserire queste forme di mediazione, non devi prevedere la mediazione non solo in materia di diritti indisponibili, ma anche quante volte vengano in campo norme di diritto pubblico, anche norme che anche nei rapporti risarcitori conseguenti a comportamenti legittimi dei pubblici poteri, quindi famoso risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo. Bene, la normativa comunitaria poneva questo limite di non inserire la mediazione in materia di diritto pubblico anche nella proiezione importantissima della tutela risarcitoria conseguente alla lesione di interessi pretensivi e non davanti al giudice amministrativo. Bene, il legislatore interno con una certa consapevolezza, mi sembra, ne ha preso atto e ha circoscritto l'ambito d'applicazione alle controversie civili e commerciali. Come ho detto, tradotto in italiano, secondo me, controversie tra privati inerenti l'applicazione del diritto privato. Subito dopo dobbiamo ricordare, io chiaramente non mi occuperò di temi quali la riservatezza, la tecnica di mediazione, i procedimenti, perché quelle sono cose di cui forse che abbiamo già visto nel filmino e poi forse Fabio Valerini le riprenderà dopo. Io mi occupo della mediazione, come ho detto, nelle sue strutture portanti per parametrarla, per rapportarla poi al momento del processo, della giurisdizione, cioè quando la mediazione fallisce alla fine, no? Ecco, dicevo, il secondo aspetto da evidenziare è ricordare ciò che a cui accennavo poc'anzi, e cioè che la mediazione prevista dalla nuova normativa, e cioè prevista dall'articolo 5, si divide essenzialmente in tre categorie. Mediazione facoltativa, cioè che è quella che nasce da un accordo delle parti, che può essere preventivo o anche a lite insorta, a problema insorto. Conciliazione delegata, che è quella che viene fatta dalle parti che accettano l'invito del giudice, il quale in ogni stato del processo può dire alle parti: ma perché non fate un tentativo di mediazione? E se le parti entrambe l'accettano, scatta questo meccanismo di mediazione delegata. E poi la famigerata, la tanto vituperata mediazione obbligatoria, cioè quella mediazione che, poi ci tornerò ovviamente sopra tra un attimo, deve essere proposta pena, poi sarò più preciso perché dire proposta è dire una cosa inesatta, però poi ci torno meglio, deve essere proposta, deve essere svolta pena la improcedibilità della domanda giudiziale davanti al giudice dello Stato. Voi sapete però che la mediazione obbligatoria non riguarda tutte le controversie e mi pare anche inutile domandarsi perché alcune sì e perché alcune no. Beh, soltanto da ricordare che da qualche giorno il quadro si è completato, perché ormai la conciliazione obbligatoria riguarda anche la materia condominiale e il risarcimento del danno per circolazione dei veicoli, la responsabilità per circolazione dei veicoli, e quindi ormai il quadro normativo è completo, cioè il progetto è pienamente attuato. Mi sembra però sia opportuno evidenziare essenzialmente due aspetti. Il primo, che la materia, una piccola riflessione, a cui riprendo un'osservazione che ho letto su un saggio del professor Luiso in materia di diritti reali, perché bisogna stare molto attenti, perché l'oggetto del processo devono essere diritti reali e quindi non devono essere azioni reali, se vogliamo. Quindi non è obbligatorio il tentativo di conciliazione, quindi il meccanismo della mediazione obbligatoria, quante volte si tratti di diritti reali di azioni nascenti dal contratto. Per esempio un'esecuzione di un contratto di compravendita, perché quella sì, il diritto reale è sullo sfondo, perché l'oggetto del processo è il diritto contrattuale, è un'azione personale da contratto e non è un'azione reale. Quindi questo è molto importante per noi che poi dobbiamo concretamente operare. E poi vi è un altro aspetto, qui voglio anche sollecitare un po' la discussione vostra e la riflessione vostra, perché vedete, un altro punto che si dice è questo: ma la mediazione non è necessaria quante volte il diritto reale non sia l'oggetto del processo, ma sia un fatto costitutivo della pretesa. Esempio, risarcimento del danno conseguente al danneggiamento di un certo. Si dice qui la mediazione non obbligatoria, lasciamo perdere se siamo in responsabilità civile per circolazione, mettiamo che sia un immobile, quindi siamo fuori per la responsabilità civile. Dicevo, qui si dice non c'è mediazione perché l'oggetto del processo è il diritto aggiunto del danno, mentre la proprietà, il diritto reale, è elemento presupposto. E mi sembra corretto questo. Del resto la Corte di Cassazione in tema di giudice di pace queste cose ce l'ha sempre dette, no? Sono i principi che ha dettato in tema di giudice di pace andando a mettere a fuoco il concetto di azioni reali. Ecco, però quello che volevo evidenziare a voi come spunto di riflessione è che però questo discorso qua, se è facile farlo sulla carta con gli esempi che ho fatto ora io, diventa molto più sfuggente in concreto. Perché? Perché molto spesso la lesione di un diritto reale comporta una tutela risarcitoria per equivalente in forma specifica che trova il suo titolo nel diritto reale, ma il diritto reale è esso stesso probabilmente oggetto del processo. Penso alle azioni non solo di rivendicazione, dove lì c'è l'azione, l'obbligazione restitutoria, ma penso all'obbligazione risarcitoria per violazione di distanze, per lesione di servitù. Ecco, lì mi domando, il confine è molto più incerto, perché lì l'oggetto del processo è l'esarcimento del danno, ma è anche il diritto reale. Io, come forse qualcuno di voi ha letto le mie cose, penso di sì che sia il diritto reale, però mi rendo conto che su questo punto si può aprire una discussione non secondaria, perché si potrebbe dire che qui, come nell'esempio macroscopico che ho fatto, il diritto reale rimane sullo sfondo come questione presupposta e non come direttamente oggetto del processo. Ecco, un altro punto, poi scorro via, sempre sull'ambito d'applicazione, che voglio sottolineare la vostra attenzione, è che questa mediazione obbligatoria poi alla fine rimane fuori da molti settori che sono quelli che nella nostra esperienza da avvocati civilisti sappiamo che capitano spesso, perché ad esempio, tolto alcune eccezioni, e cioè contratti assicurativi, bancari e finanziari, per lo più la materia dell'obbligazione dei contratti ne fuoriesce, perché scelta in questa singolare, secondo me, perché è la materia forse che ha una frequenza maggiore nelle liti civili, no? La materia delle obbligazioni e la materia contrattuale. Però mi pare che l'articolo 5 in questo senso sia piuttosto chiaro: tolti i contratti particolari tipizzati, per il resto le obbligazioni nascenti da contratto ne fuoriescono e quindi non sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione. Bene, ma detto questo, dobbiamo ancora domandarci poi, abbiamo detto quali sono le controversie applicabili, vediamo però per quali tipi di processi e di controversie si applica la mediazione. E qui, di nuovo, non dico cose originalissime, nel dire che la mediazione è uno strumento che serve a dar luogo ad una conciliazione, ad un accordo, e quindi ad un qualcosa che è il parallelo del lodo della sentenza dichiarativa. Quindi la conciliazione è strumento alternativo o prodromico, se è obbligatorio, rispetto alla tutela dichiarativa dei diritti. E non si rapporta, non può essere un elemento condizionante la tutela esecutiva e a maggior ragione la tutela cautelare. Ecco, però detto questo, e quindi detto una cosa secondo me molto banale, cioè la conciliazione, i sistemi di mediazione hanno un senso se inseriti e se collocati all'interno della tutela dichiarativa dei diritti, mentre lo hanno molto meno, non ne hanno affatto negli altri campi, negli altri spazi. Dicevo, a questo punto, detto questo, che è molto banale, però mi pare che sia importante, prima di andare a vedere l'aspetto dei rapporti in senso stretto, cioè cosa significa condizione di procedibilità, vederlo un pochino meglio, mi sembra importante soffermarci su quegli spunti che ci dava la Corte di Giustizia, e cioè guarda, stai attento che la domanda di mediazione deve avere certe caratteristiche, perché altrimenti rischi di andare di diverso avviso rispetto alle mie indicazioni. E qui vi dico subito che il legislatore si è sforzato. Si è sforzato perché cosa ha detto? Ha detto che la parte deve indicare nella domanda di mediazione l'oggetto della domanda. Stiamo attenti, qui l'oggetto della domanda non è come nell'oggetto processuale. Cioè qui l'oggetto della domanda serve soltanto per capire qual è il diritto, qual è la situazione sostanziale rispetto al quale si producono gli effetti della domanda, quegli effetti che il giudice della Corte di Giustizia vuole rispettare. E allora quali sono questi effetti della domanda? Qui la norma è l'articolo 6, ci dice che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Quindi non soltanto l'effetto interruttivo istantaneo, ma anche l'effetto sospensivo, cioè per tutto il procedimento di mediazione rimane sospeso il termine di prescrizione. Poi dice la norma che l'istanza di mediazione produce anche l'effetto impeditivo della decadenza, ma ciò per una sola volta. E quindi questo significa che se una prima domanda di mediazione ha avuto esito negativo, la parte deve stare attenta perché deve a quel punto andare dal giudice, e una seconda eventuale mediazione facoltativa bisogna starci attenti perché non è ostativa, non è in grado di impedire il maturare della decadenza. Sottolineo che non è prevista che un punto, forse volo su questo punto perché immagino ci tornerà, credo, più approfonditamente il professor Luiso, è quello dei rapporti tra in ordine alla trascrizione, cioè la trascrizione della domanda, per ora volutamente uso il termine generico, rispetto alle eventuali opponibilità terzi della domanda di tutela giurisdizionale. Perché qui è sì ammessa la possibilità di trascrizione della domanda di mediazione, è ammessa la trascrizione della domanda, però non dimentichiamoci che qui, ripeto, si apre un buco importante, perché vi è il rischio che tra la domanda di mediazione e l'eventuale conciliazione si possono avere atti traslativi che non sono protetti dalla trascrizione originaria. Quindi può, in tema di diritti reali, di successione di diritti reali, presentarci un buco di tutela sul quale credo, no? Perché è un punto che dovrà affronterà più approfonditamente il professor Luiso, quindi su questo punto volutamente non mi soffermo. Il problema dei provvedimenti cautelari urgenti. Qui il comma 3 dice che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né appunto, dicevo prima, la trascrizione della domanda giudiziale. Qual è qui il problema? E qui il problema è che, ovvio, i provvedimenti cautelari non possono essere impediti dall'obbligo di mediazione. E allora mi spiego cosa significa: se io devo avere un provvedimento cautelare, cosa dovrò fare? Secondo me posso tranquillamente fare la domanda cautelare e poi farò la domanda di mediazione, oppure posso proporre la domanda davanti al giudice, partire col procedimento di mediazione e nel frattempo, medio tempore, a prescindere dallo svolgimento e nell'amore di svolgimento della domanda di mediazione, chiedere e ottenere la necessaria tutela cautelare. Questa è una cosa importante però sottolinearla, perché nel nostro caso il legislatore opportunamente non dice che è condizione di ammissibilità della domanda davanti al giudice dello Stato, come diceva ad esempio il 412 bis abrogato in tema di controversie di lavoro, il fatto della proposizione della mediazione. Quindi, questo è importante sottolinearlo, io ben posso proporre la domanda giudiziale dando una citazione lunga e nel frattempo proporre la mediazione. In questo modo evito il problema ad esempio dei provvedimenti cautelari. Quante volte il provvedimento cautelare sia ad esempio eccezionalmente un provvedimento concedibile soltanto in corso di causa. Quindi questo è importante, e è importante proprio perché manca fortunatamente una norma analoga al 412 bis, che invece prevedeva come condizione di ammissibilità della domanda il previo esperimento del tentativo di mediazione della domanda di mediazione. Quindi dicevo, questo dei proventi cautelari è tema importante, che però a mio avviso, proprio abbinando la previsione che prevede l'ammissibilità della tutela cautelare e dall'altro lato il fatto che la domanda giudiziale è ammissibile quantunque non sia stato ancora esperito il tentativo di mediazione, si risolve secondo me facilmente, in punto, senza alcuna riserva, in punto di pienezza ed effettività della tutela sotto l'aspetto del ricorso alle misure cautelari. Dicevo però anche provvedimenti urgenti, e qui si deve considerare soprattutto i rapporti tra mediazione e processi dichiarativi speciali, procedimenti monitori, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti possessori. Qui il legislatore fortunatamente ha dettato una disciplina specifica, prevedendo come principio generale che il tentativo obbligatorio, la mediazione obbligatoria si colloca a valle della fase sommaria. A valle della fase sommaria, una volta che si vada a realizzare la fase invece a condizione ordinaria, il cosiddetto giudizio di merito. Mi spiego. Decreto ingiuntivo. La mediazione obbligatoria non è ostativa alla richiesta della concessione di un decreto ingiuntivo, ma il tentativo di concilio di mediazione si va a collocare dopo l'udienza, la prima udienza, nella quale il giudice è chiamato ad emettere provvedimenti urgenti in tema di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. Problema, ne parlavamo venendo in auto col professor Luiso, c'è qualcuno che ritiene che l'onere di proporre la domanda di mediazione dopo che sia stata fatta l'opposizione sia a carico del ricorrente, cioè di colui che ottenete il decreto aggiuntivo, perché si dice, qualcuno dice che se non viene fatta la domanda di mediazione nei termini diventerebbe nullo e inefficace il decreto aggiuntivo. Io dico che questa mi sembra una follia allo stato puro. È una follia perché la domanda di mediazione è condizione di procedibilità della tutela cognitiva ordinaria, quindi è una condizione che impedirà eventualmente la prosecuzione e quindi comporterà l'eventuale estinzione dell'opposizione al decreto aggiuntivo, con quel che ne segue secondo le regole generali, cioè la stabilità del decreto aggiuntivo e il passaggio in giudicato dello stesso a seguito della sopravvenuta estinzione della fase oppositoria conseguente alla mancata proposizione della domanda di mediazione nei tempi previsti dalla legge secondo le regole generali. Procedimento per convalida di sfratto. La domanda di mediazione si colloca dopo che si è svolta la fase sommaria, quindi se in prima udienza il convenuto conduttore non si è opposto o non si è costituito, c'è il provvedimento sommario e tutto finisce. Se invece si è opposto e si è costituito opponendosi, allora si converte nel rito ordinario, che sappiamo è il rito delle locazioni peraltro in questo caso, e a quel punto si inserisce la domanda di mediazione, che però di nuovo non è ostativa ai provvedimenti urgenti e quindi non è ostativa all'emanazione del provvedimento dell'articolo 665, cioè l'ordinanza con riserva delle eccezioni. Infine, da ultimo, in materia possessoria, la mediazione si colloca a valle della fase sommaria, che si chiude con l'interdetto. Quindi però voi sapete che dopo l'ultima riforma la fase a condizione piena che segue l'interdetto in tema di tutela possessoria è soggetta all'iniziativa di parte, non è ufficiosa, cioè si ha il giudizio di merito che segue la fase interdittale soltanto se una delle parti lo richieda. Quindi diremo che in questo caso se la parte richiede la fissazione del giudizio di merito, il giudice dovrà allora concedere contestualmente l'udienza e il termine per la proposizione del tentativo di mediazione obbligatoria. Molte cose le ho dette, forse anche troppo in fretta, ma purtroppo molto c'era da dire. Voglio soltanto, prima di chiudere, per non annoiarvi troppo, svolgere ancora qualche riflessione su due aspetti, che sono quelli finali, uno dei quali a me sembra che sia quello più problematico, però anche su questo vorrei sollecitare la vostra attenzione e mi farei piacere di capire la vostra opinione. Il primo, che è abbastanza banale alla luce di quello detto fino a questo momento, cioè la con nella mediazione obbligatoria, la mediazione, o meglio lo svolgimento della mediazione, è condizione di procedibilità. Questo significa che la domanda è eventualmente improcedibile, che il giudice concede un termine alla parte per lo svolgimento del tentativo e opportunamente non dichiara, non sospende il processo, ma semplicemente fissa un'udienza successiva per evitare il meccanismo della riassunzione. Secondo me questa è una scelta molto ragionevole, perché semplifica molto il quadro. La durata è 4 mesi più eventualmente 15 giorni che dal giudice, comunque una durata più che ragionevole, e decorso questo termine il processo può proseguire. E la conseguenza è che se invece la domanda non è proposta, il giudizio è improcedibile, perché si è realizzata quella condizione di improcedibilità che ha costruito il legislatore. Quindi è una sentenza di rito che definirà il processo e il rito con una declaratoria di improcedibilità, secondo le regole generali. Dicevo che invece, e chiudo veramente, mi desta più perplessità il tema degli articoli 9 e 10, cioè del dovere di riservatezza e della inutilizzabilità delle osservazioni e delle informazioni. Perché ora io dico ai miei amici e colleghi che sono innamorati di queste cose, professor Luiso che tanto l'appassiona la conciliazione, io capisco la riservatezza, ce l'ha detto anche il simpatico milanese, no? Bisogna essere tutto quello che mi dice riservato, se non mi autorizza a dirlo all'altro me lo tengo per me, eccetera, eccetera. Però mi domando, ma questo obbligo di riservatezza, e soprattutto così come il legislatore l'ha conformato, cioè come divieto di utilizzazione nel giudizio davanti al giudice non solo delle dichiarazioni ma anche delle informazioni acquisite in sede di fase non giurisdizionale di mediazione, come si coordina con il diritto di azione delle parti? Cioè io non posso, capisco perfettamente che non posso dire chiamo a testimoniare su questi elementi il conciliatore, non posso dire chiama a testimoniare l'avvocato, chiedo il giuramento, la confessione della parte su questi elementi che ha dichiarato. Quindi per quanto riguarda il problema del divieto di prova su quegli elementi lo capisco, ma la mia domanda è un'altra, questo però mi impedisce, quando la norma parla di obbligo di divieto anche di utilizzare le informazioni, significa che io non posso neppure allegare nel sede processuale, nel giudizio di merito, quei fatti che sono emersi davanti al giudice, al conciliatore. Fatti che io magari conoscevo a prescindere. Cioè, faccio l'esempio, il fatto che nell'esempio milanese della Camera di Commercio, il fatto che la fotografa avesse perso il file contenente le fotografie, che magari io Donati conoscevo già, solo perché è emerso in sede di conciliazione non posso poi utilizzarlo e dire ma guarda che tu non sei in grado di eseguire perché hai perso il file. Ecco, io su questo avrei molti dubbi. Cioè, secondo me, e questo sarà un problema che la giurisprudenza dovrà risolvere, occorre stare attenti e occorre trovare un giusto punto di contemperamento tra l'esigenza di riservatezza e il diritto di difesa e di azione delle parti. Perché non vorrei che in questo modo io vada a raccontare davanti al conciliatore tutto e di più, in questo modo tutto questo materiale, in caso di mancata conciliazione, non mi entra nel processo. E a me sembra che il discrimine tra l'utilizzabile o il non utilizzabile sia proprio in ordine al tema dell'allegazione, cioè ciò che è appreso come fatto io lo posso allegare nel processo. Naturalmente non potrò utilizzare e provare quel fatto, le dichiarazioni rese in quella sede. E a me sembra questo il punto di equilibrio più ragionevole. Però su questo punto lascio a voi spunti e riflessioni ulteriori. Vi ringrazio e spero di essere stato sufficientemente.
Ecco, sì, solo una domanda, professore. Riguarda l'articolo 5, no?
Sì.
Sull'improcedibilità. Cioè io ho letto la norma, dice l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Volevo sentire da lei cosa ne pensa, perché a me, da come la capisco io, qui c'è l'obbligatorietà viene stemperata. Nel senso, è corretto fare un ragionamento del tipo i due avvocati con il giudice in prima udienza discutono della questione e prendono una decisione di non rilevarla e vanno oltre. A questo punto il processo va avanti e non potrà essere messa una sentenza come diritto sull'improcedibilità se non viene eccepita.
La norma è chiarissima, cioè l'improcedibilità, vuoi stanza di parte, vuoi d'ufficio, deve essere eccepita in prima udienza, pena di decadenza. E la garanzia della circa, cosa di cui non voglio neanche pensare, un comportamento concorde delle parti che si mettono, degli avvocati,
no,
si mettono.
No, ma non era niente di negativo, ci sono calci, ci sono situazioni processuali.
È data dal fatto che c'è il potere ufficioso, no? Cioè che può il giudice dire, guardate cari avvocati, vi siete sbagliati, dovete andare alla mediazione. Però, detto questo, detto che c'è la garanzia del potere ufficioso e detto che il termine decadenziale è breve, io su questo però non mi scandalizzo, perché noi sappiamo che il legislatore ormai da tempo ha fatto una scelta di depotenziare i profili di rito. Pensiamo alla disciplina in tema di competenza, che è tutto anticipato alla prima udienza come termine ufficioso ultimo, cosicché, come dico spesso ai miei ragazzi a lezione, se il giudice e le parti non stanno attente, avremmo che il giudice di pace pronuncia il divorzio. Però è la scelta conseguente a un sistema processuale che va verso un'evoluzione che peraltro io condivido, cioè di cercare di depotenziare le questioni processuali che non vengono svilite, ma le parti siano diligenti perché se vi sono impedimenti processuali li sollevino e non aspettino il giudizio di rinvio davanti alla Cassazione per sollevare una volta. Pensate alle sentenze in tema di giurisdizione delle sezioni unite della Cassazione.